Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto venerdì 19 gennaio 2024, nel quadro della valorizzazione delle raccolte museali di Trieste. L'Associazione Casa della Vita e il Dipartimento di Scienze Giuridiche del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, presso la sede della Scuola Interpreti, via Filzi 14 a Trieste, sul tema Materiali esotici del Museo Winckelmann di Trieste, Maya, Gandhara e arte islamica. Ospite, dottoressa Marzia Vidulli, funzionario direttivo del Civico Museo di Antichità J.J. Winckelmann di Trieste.
Signore e signori, buonasera. Mi veniva voglia di rivolgermi a voi in maniera dantesca, o voi che siete in piccioletta barca, perché ovviamente oggi il tempo è quello che è e uno ci pensa due volte prima di mettere il naso fuori dalla porta. E ha sbagliato, perché innanzitutto la dottoressa Marzia Vidulli è una persona intelligente e sempre intelligentemente propositiva, quindi le sono grato di essere ancora una volta qui a rappresentare degnamente il Museo Winckelmann di Trieste, parlando di argomenti e di pezzi conservati effettivamente non comuni. Grazie Marzia, a te la parola.
Grazie professore, benvenuti nonostante la bora. Benissimo, l'argomento è vasto e vario. Inizierò con una storia, la storia di una cassa. Il direttore Adriano Dugulin, in un agosto del 2002, arriva da me con una cassa, con questa cassa, e mi dice: ecco Marzia, è un dono, ho promesso che in un anno lo esponiamo e lo pubblichiamo. Viene da El Salvador. E dico: Adriano, io non so niente di El Salvador. Ed è incominciata una bellissima avventura. Innanzitutto, protagonista comunque dell'esposizione, è rimasta la cassa. Sul coperchio della cassa le etichette ci raccontano che questa cassa è partita con la nave Etna nell'aprile del 1989 dal porto della Libertad per la famiglia Fabietti a Trieste. La cassa in realtà si è fermata a Napoli e da Napoli poi ha preso un'altra nave per arrivare a Trieste ed è stata portata a casa Fabietti in via San Giacomo in Monte. All'interno della cassa c'era degli oggetti, una serie di oggetti in ceramica avvolti in carta di giornale del Times sudamericano. L'importanza dell'etichetta sulla cassa ha datato il momento in cui i reperti sono usciti da El Salvador, per cui quando noi abbiamo esposto la collezione, abbiamo fatto pubblicità, il consolato di El Salvador a Roma si è informato per sapere se l'importazione era legale e in quegli anni non avevano nessuna legge di proibizioni. E poi, visto anche i reperti, la pubblicità, l'importanza che questi reperti hanno all'esterno del paese, non ci sono state conseguenze. Ho fatto il nome della famiglia Fabietti, in realtà di Cesare Fabietti. Questa cassa è rimasta a Trieste. Poi Cesare ha sposato un'altoatesina e l'ha portata a Dobbiacco nella loro casa, però non ha mai voluto aprirla. Quando è morto, il 30 dicembre del 1999, proprio lui del 2000 non ne voleva sapere, la famiglia due anni dopo si è ritrovata in estate e hanno deciso di aprire la cassa. e simpaticamente hanno fatto una serie di fotografie. Hanno trovato questi oggetti e si sono chiesti cosa ne facciamo. Una cugina che abita a Trieste ha detto: beh, lo regaliamo, lo doniamo al Museo di Trieste. E così è stato fatto. Cesare era nato a Trieste nel 23. Aveva studiato agraria a Bologna, compagno di università di Ernesto Illi. Quando si è laureato ha cercato fortuna in America, ma erano anni difficili e il numero chiuso per gli Stati Uniti ha fatto sì che scegliesse un'offerta di andare in El Salvador, una vera attività da pioniere, tanto che raggiungeva il terreno con il suo aeroplano e ha creato una piantagione di cotone. In fondo a questa bella veduta, uno dei tanti vulcani del paese. Evidentemente, spianando il terreno per renderlo pianeggiante, avrà fatto fuori uno dei tanti monterozzi che erano i luoghi di abitazione e di sepoltura delle popolazioni del posto. Siamo lungo il grande fiume Lempa. Infatti in questa cassa i parenti di Cesare avevano trovato un foglietto, solo un foglietto con scritto Lempa. E questo fiume è un po' come il nostro Po, che passa per tutto il paese, e naturalmente la zona in cui ha lavorato Cesare era sul fiume e il posto si chiama San Marco Lempa. Quindi da questo si capisce da dove vengono i reperti. Per studiarli ho chiesto aiuto, naturalmente, a Roma, al Museo Pigorini, che è il Museo delle Civiltà, e mi è stata mandata una dottoressa esperta in Mesoamerica che ha schedato i materiali. Ci hanno messo in relazione con un professore della Sorbonne di Parigi, esperto di Mesoamerica, e quindi il professore ha fatto il testo introduttivo, questa dottoressa ha schedato i reperti e quindi è stato possibile esporli e pubblicarli entro un anno. Ci sono alcuni vasi, questo è sicuramente il vaso più importante, perché è un vaso usulutan, che è la zona di San Marco Lempa. È una tecnica di ceramica del mondo Maya, che proprio da quella che è praticamente la periferia del mondo Maya, El Salvador è proprio ai confini, però questa tecnica di lavorazione viene da questa zona e si diffonderà. Innanzitutto questa ceramica è datata al periodo 600-1000 dopo Cristo, però la tecnica non è al tornio, è fatta alla colombina, quindi con un rotolo di argilla avvolto e poi lisciato, come facevano nei nostri castellieri, ma nel 1000 avanti Cristo. E comunque è la stessa tecnica, ma poi invece la coloritura è realizzata usando della cera che poi si fonde durante la cottura e quindi i due colori si fondono. Una ciotola importante soprattutto per osservare i piedini, che la tenevano distante dal fuoco o dall'umidità, e questi sono due piedini, quindi immaginate il vassoio, il grande contenitore con questi piedini che sono vuoti all'interno, sono dei sonagli perché dentro ci sono delle palline, e quindi il volto che rende umanizzato il vaso, immaginiamo l'offerta allo spirito e gli sciamani che, scuotendo questo vassoio, richiamavano l'attenzione dello spirito. Questo è un altro piedino a forma che noi lo chiameremo di cipolla nella nostra, quindi quello sotto è il proprio la zona su cui si appoggia, e poi c'è la forma del vaso, anche questo è un sonaglio. vedete i fori per far passare il suono. Ci sono poi delle fusaiole e quindi ci parlano della filatura e della lavorazione del cotone, e poi tantissime figurine. Sono realizzate con le teste in argilla piena e il corpo invece è cavo e attaccato alle teste, per cui vedrete poi abbiamo tante teste separate perché si sono staccate, e anche i corpi sono sonagli, probabilmente sono gli antenati. Anche in questo mondo Maya il defunto veniva sepolto con oggetti del lavoro, con riproduzione di oggetti, ma soprattutto temevano che lo spirito del defunto tornasse a disturbare i viventi se non venivano sepolti nel modo corretto, e queste figurine sono gli antenati che accompagnano il defunto nell'aldilà. Siamo lontani dal nostro mondo, però molti riferimenti. Ancora ne vedremo una bella serie, così col corpi molto semplici, e abbiamo perso il colore, ma ci sono le tracce dell'ingubbiatura, quindi dovete immaginarle coperte di un sottile strato chiaro e poi dipinti particolari che quindi rendevano più naturalistiche le figure. La figura di un bimbo, anche qui il corpo ancora più semplificato, invece l'acconciatura perfettamente curata e con le treccioline caratteristiche di quel popolo. E poi una serie appunto di teste staccate dai corpi in cui si osserva soprattutto l'uso di deformare il cranio dei bambini, dei neonati, con la posa di due tavolette sulla fronte e sulla nuca che venivano strette, e questa deformazione per loro indicava un rango elevato e una ricchezza. Grazie a questa deformazione ci sono questi copricapi che dobbiamo immaginare in materiale di legno e coperta di pelle, con al centro la testa di un uccello, e anche in fianco, più in questo, i trattini sui lati dovevano ricordare la presenza di piume. Quindi la piuma è un elemento che non c'è più, ma che decorava gli abiti rituali di questo popolo. La resa dei volti è cosiddetti a chicco di caffè, l'occhio è appunto una pastiglietta applicata, un taglio a rendere la divisione delle palpebre, il naso è un po' a patata. Ci sono sempre indicati gli orecchini, e poi il naso è più a patata perché si usava anche una decorazione nasale per proteggere le due accessi da cui poteva entrare il male oppure poteva uscire lo spirito dell'uomo. Una testa femminile con la caratteristica conciatura, con la treccia di capelli che gira intorno alla testa, così come ancora oggi si usa. E poi una piccola serie di animali, e naturalmente anche qui il colore non ci aiuta a capire se sono giaguari o puma o comunque i grandi felini di cui questi popoli avevano paura e che quindi venivano raffigurate in queste figurine sonaglio, figurine magiche. Ancora più semplificato e quasi irriconoscibile per noi, questa è la figurina che abbiamo visto uscire dalla cassa quando la famiglia lo ha aperto, questa cassa. Ecco, questa è la breve e veloce presentazione della collezione Maya da El Salvador, che in realtà il museo è veramente una chicca separata dal resto, però è interessante nella didattica far avvicinare i bambini a una civiltà così lontana. Ovviamente cosa dicono di questi volti? Che brutti! E quindi ragionare con loro sulla bellezza come la vediamo noi e come la vedevano gli altri popoli, e accennare anche alla conquista di questo paese e dei disastri che abbiamo fatto. E siamo arrivati alla parte della ceramica islamica.
Grazie per questa chiara e bella presentazione del materiale, che è ovviamente, non c'è dubbio, prezioso e interessante. A me scappa una osservazione per dire che, come al solito, ahimè, noi esseri umani siamo in una certa misura prevedibili. L'amica Marzia ha parlato della deformazione del cranio dei bambini come segno di alta posizione sociale, evidentemente di famiglie, eccetera. Voi potreste pensare che questa sia una cosa, per così dire, rara. No, l'avevamo anche noi in Europa. Tenete conto che esattamente per influsso delle culture dell'Oriente asiatico, gli unni importarono in Europa la moda della deformazione del cranio femminile, esattamente come quella che avete visto qui rappresentata nei pezzi Maya. In questo caso però la deformazione avveniva non con tavolette di legno, bensì con fasciature. E tenete conto che questa moda, a mio parere raccapricciante, venne fatta propria non soltanto da genti, virgolette, centroasiatiche, ma anche da molta gente, virgolette, europea, genti germaniche ad esempio. Al secondo punto, prego.
Per parlare della ceramica islamica non partirò da una cassa ma da uno scatolone, perché le casse con cui sono arrivate queste ceramiche, soprattutto frammenti, evidentemente sono state vuotate e tutto è stato messo in uno scatolone ben chiuso con lo scotch, e essendo materiale islamico era finito insieme ai materiali del museo orientale. Ma naturalmente i miei colleghi cocci, per l'amor del cielo, orrore, cosa facciamo di questi cocci? Ecco la Vidulli, che invece subito si è appassionata a questi cocci e la loro storia, e sono attualmente esposti nell'ultima sala, nell'ultima vetrina della sezione egizia, per far capire che l'Egitto non finisce con i faraoni, non finisce con i greci e i romani, ma c'è tutta la grande cultura islamica. Anche qui un triestino che si chiama Alisi, o Antonio Leis, italianizzato in Alisi. In questa immagine c'è Antonio Lisi sulla destra e il suo collega con il quale ha creato il Museo di Capodistria. Lisi aveva studiato all'Accademia di Venezia e poi ha lavorato alla Riunione Adriatica di Sicurtà. Però la sua passione per l'arte lo ha spinto, appunto, anche per ragioni di salute e di famiglia, a Capodistria, e da triestino di nascita si è appassionato e ha quindi iniziato e ha convinto i politici di allora di raccogliere le cose delle case benestanti, ma anche dei contadini di Capodistria, prima che andassero disperse. Dopo aver messo in piedi gran parte della collezione, Alisi viene spostato al Cairo come capo ufficio della Riunione Adriatica di Sicurtà. Cosa fa di domenica? Va in giro a scavare nei tel intorno al Cairo. I tel sono gli immondezzai, le discariche della città, dove i papirologi cercano i papiri, ma a lui piaceva l'arte islamica e ha raccolto tutta una serie di cocci. Li ha messi in alcune casse, ne ha spedite due a Trieste e una a Faenza, dove stava per nascere il Museo Internazionale della Ceramica. Le nostre casse le ho trovate, quella di Faenza non c'è stato modo di ritrovarla, anche perché durante la guerra poi Faenza e il museo sono stati bombardati. Nel scatolone che ho ritrovato nelle cose del Museo Orientale erano state infilate anche le lettere che Antonio aveva scritto per assicurarsi che le sue casse siano arrivate a Trieste. E in queste lettere, oltre a raccontare la vicissitudine della spedizione delle casse, racconta appunto di aver trovato questi cocci, di aver discusso insieme al direttore del Museo del Cairo, allora c'era Maspero, e che gli ha detto che sì, erano ceramiche del XII-XIV secolo, e quindi lui le ha pulite, ci ha messo le sue etichette e le ha spedite al Museo di Trieste. Sono state studiate di recente, dopo che le ho recuperate, inventariate, ricostruiti i frammenti, ricostruendo quello che si poteva, sono state studiate da due dottoresse che sono venute da Roma, dal Museo d'Arte Orientale, e che stavano studiando la ceramica islamica dei musei italiani. Quindi sono stati riconosciuti alcuni frammenti dell'Egitto fatimide dell'XI-XII secolo, semplicemente sono ciotole che hanno le decorazioni incise, poi coperte da una vetrina o trasparente o colorata, e raffigurano disegni geometrici o scritte. Poi, sempre dello stesso periodo, molto curiosi sono questi filtri che erano il collo delle brocche d'acqua e servivano per tenere pulita l'acqua che non entrassero gli insetti, e sono proprio traforati con motivi geometrici e con stemmi delle famiglie. Naturalmente poi la brocca andava rotta, non c'era, e queste sono prive di invetriatura e di decorazione, evidentemente più resistenti, più compatte, e quindi una serie quasi integra di lucerne ad olio di questo periodo XII-XVI secolo, di smalto e di maiolica. La maiolica nasce nel mondo islamico e c'è fondamentalmente un motivo perché i piatti siano di maiolica, perché l'Islam proibisce di mangiare su un piatto di metallo, e quindi niente oro, niente argento, e con lo smalto che si poteva invece ottenere l'effetto lustro, l'effetto di valore. Siamo ancora ovviamente in produzione egiziana del periodo mamelucco, questa volta sono ciotole con al centro dei simboli, e sono raffigurano il coppiere, il primo in alto è una coppa, a destra ci sono quei due bastoni ricurvi che è il maestro del gioco del polo. Quello in basso a sinistra è un fazzoletto, quindi del guardarobiere, quindi simboli della carica di questi personaggi. Ancora ovviamente nella produzione del periodo mameluco, grandi iscrizioni sulla tesa dei piatti, incisi ma anche asportando la parte di ingubbiatura per ottenere questi effetti straordinari delle scritte arabe. Poi della ceramica siro-egiziana, in questo caso dei pezzi in blu e nero, qui la decorazione è suddivisa in campi sempre concentrici, oppure la produzione assiro-egiziana, però a imitazione del bianco e blu cinese. Quindi la passione per la porcellana cinese, come in Europa, arriva anche al Cairo, ma non solo la passione, perché tra i nostri cocci ci sono in alto è un pezzo di porcellana cinese e quello sotto è un Céladon, questa produzione di con la, motivi decorativi coperti da questa vernice verde e grigia, e siamo nel XIV secolo, quindi una Cairo chiusa agli stranieri ma aperta al commercio. Quindi in tutte queste ceramiche che il nostro lei sa raccolto, produzione locale ma anche oggetti di importazione dall'Oriente, così come un frammento, ce ne sono due, che vengono dalla Spagna. Quindi è bello aver trovato unita questa collezione, e quindi siamo certi che tutti questi pezzi sono stati trovati insieme. Ci sono nella collezione anche scarti di fabbrica e questi che sono i distanziatori da forno per la cottura della ceramica, quindi evidentemente una zona di produzione intorno al Cairo, probabilmente a Fustat. La passione del nostro Leis Alisi lo ha portato anche a scrivere un manoscritto sull'arte islamica e sulla maiolica islamica che devo recuperare, sperando di ritrovarlo al Museo di Capodistria. Lascio la parola al professore.
La prima cosa che mi scappa veramente da dire è il nome di luogo che Marzia ha citato, cioè a dire un luogo di produzione di questa ceramica vicino al Cairo che si chiama Fustat. Naturalmente credo che la maggior parte di voi pensi a misteriose parole arabe. No, Fustat è una parola latina, una parola che usate tutte voi e tutti noi, fossatum, ed era il fossato che circondava un insediamento militare, ovviamente. Una sola, o meglio, due sole osservazioni in generale. Sapete, il mondo e il mondo mediterraneo è sempre stato profondamente attraversato da contatti, da rapporti, ed erano rapporti che evidentemente arricchivano sia chi dava sia chi riceveva. Noi come europei abbiamo dato al mondo arabo e abbiamo ottenuto dal mondo arabo. Permettetemi, tutti voi sapete quanto è stata importante la città di Baghdad. Ebbene, Baghdad in epoca dei califi abbasidi, parlo dell'800, non 1800, dell'800 d.C., era una città non solo importante, ma amante della cultura. Pensate che da Baghdad ogni settimana il califfo spediva una carovana a Costantinopoli per comperare libri scritti in greco, quindi libri di carattere filosofico. E allora non dimenticherete certo che la conoscenza del mondo aristotelico fu iniziata esattamente nel mondo arabo, ben prima che noi lo conoscessimo. Comprare libri appunto di filosofia, comprare libri di poesia, comprare libri di medicina. Il mondo abbaside è stato un mondo assolutamente aperto, assolutamente tollerante. La più grande scuola di medicina, virgolette, araba, e ho messo tra virgolette perché si trovava in Persia,
Dunque, in quella scuola di medicina i docenti erano tutti zarathustriani, parlavano persiano e non sono mai stati spinti o minacciati o costretti a convertirsi all'Islam, per niente. Sono rimasti zarathustriani fino in fondo. Ma pensate anche a quello che il mondo arabo, per così dire, ci ha in qualche modo regalato. Ricordate le mille e una notte? Beh, le mille e una notte è un testo che ha avuto una fortuna immensa e è un testo che si è venuto costituendo, arricchendo e alla fin fine trovando una sua sistemazione definitiva proprio nell'Egitto, anzi al Cairo. Un libro di racconti. Chi di voi non ha mai sentito parlare di Scheherazade? Scheherazade che appunto per mille notti e una racconta storie al sultano per evitare che il sultano incrudelisca e incattivisca. Dunque abbiamo ricevuto questo stupendo regalo, le mille e una notte, ma vedete, anche per gli arabi quello era stato un regalo. Perché? Semplicemente perché quella tradizione favolistica che riguardava persone, animali, avvenimenti, eccetera, proveniva dalla Persia e prima ancora che dalla Persia veniva dall'India. E l'India, che è la nonna delle mille e una notte, pensate al Panchatantra o allo Hitopadesha, è lì la nonna delle mille e una notte, che arriva poi fino a quello che è il mondo europeo. Ebbene, anche vedere questi cocci fa venire a mente, o dovrebbe far venire a mente, di quanto interconnessi noi si sia stati, noi europei, nel Mediterraneo. Grazie Marzia, passa adesso al terzo punto.
E questa volta non ho casse. Parliamo della collezione del Gandhara, una piccola collezione che è arrivata al nostro museo nel 1955 ed è stata esposta per 50 anni nel museo, mio museo, il museo mio, sì, di mia proprietà, del museo di Via della Cattedrale, finché non abbiamo aperto il museo d'arte orientale. E quindi, come invito al mondo orientale, la collezione del Gandhara si è spostata nel piano terra del museo orientale. In questo caso non parliamo di una cassa, ma di una straordinaria avventura, che è quella del Karakorum e della conquista del K2, la seconda per altezza, la montagna è per altezza. E la missione di Ardito Desio, Veneto, era accompagnata da un triestino, Antonio Marussi. Era un fisico, un geofisico, e quindi è andato nella missione a seguire e a fare molte indagini sul terreno, sulle fisica del luogo. E questa avventura ha raccolto anche materiali etnografici e archeologici, e Marussi è riuscito e ha ottenuto il permesso dallo Stato di portare, forse una delle ultime esportazioni legali di materiale dal Gandhara. Lo vediamo ricevuto dal sindaco Bartoli nella sala comunale. Quindi volevo puntare anche sugli uomini che hanno portato al museo questi reperti. Questa è una veduta della sala del museo orientale e sono frammenti. Proprio iniziamo con proprio uno dei frammenti più piccoli, una testina femminile con questa acconciatura di gusto greco, con una corona di fiori invece di gusto molto più orientale. Sono frammenti di rilievi in una pietra verde, lo scisto, che è una pietra locale, e sono legati alle storie di Buddha. In questo sono bassorilievi, con salendo nel percorso di visita si leggeva la storia negli stupa, e in questo caso abbiamo un frammento della storia dell'interpretazione dei sogni, del sogno, e si completava con un'altra scena con il letto su cui Maya, la madre del Buddha, nel sogno viene avvisata della nascita dell'eletto. A sinistra, la scena che abbiamo noi, la scena in cui viene raccontato e presentato ai genitori di Maya l'evento, la nascita del Buddha. Sono poi singole figure che sono rimaste intere o parzialmente intere, di donne con oggetti in mano, una scatola e l'altra con un fiore, probabilmente un fiore di loto. Un uomo che suona uno strumento a corda, quindi anche l'importanza della musica in questa cultura. Ah sì, siamo tra secondo e terzo secolo, quarto secolo dopo Cristo. E un altro uomo con le mani quasi in preghiera, ma forse con un mazzo di fiori, perché sono un po' distanti l'una dall'altra. E qui quello che viene interpretato come la figurina di una asceta, quindi un'arte che sincreticamente ha soggetti del mondo del Buddha, ma una particolari, quelli architettonici o quelli dei vestiti che vengono dal mondo greco ellenistico, grazie ad Alessandro Magno.
Il Gandhara è una regione del nord-est del subcontinente, nord-ovest, pardon, del subcontinente indiano, ed è una regione di estrema importanza dal punto di vista culturale e storico. Certo, ha detto giusto Marzia Vidulli quando dice un mondo nel quale tu vedevi le figure del Buddha e vedevi contemporaneamente che gli abiti o le acconciature erano di tipo greco. Ma è proprio così, perché nel Gandhara si confrontarono una quantità di anime, a prescindere da quella che era stata la storia più antica, pre-Alessandro Magno, cioè la realtà, per così dire, achemenide e aramaica. Sì, ma andiamo pure oltre. Quando vai oltre, troverai le tre anime. Una è l'anima greca, per forza, l'anima greca. L'altra è l'anima indiana brahmanica, cioè a dire quell'anima legata agli inni vedici. E la terza anima è l'anima del Buddha, l'anima buddista. Tutto questo crea un miscuglio qualche volta terribilmente affascinante e difficile quasi da decifrare. Insomma, ci sono delle immagini che io ricordo, ecco, del Buddha che pare essere semplicemente un greco di Atene, appunto del terzo secolo dopo Cristo, un Buddha grecizzato, sì, grecizzato all'aspetto, ma non certo nei contenuti. E qui, per darvi, per così dire, due aspetti del Gandhara. Il primo, tenete conto che nel Gandhara la tradizione indiana classica, vedica, ecco, portò alla formulazione definitiva del corpus degli inni vedici più antichi. È lì che si creò il corpus del Rig Veda. Non che venne composto, certo era stato composto ben prima, è di tradizione orale, però lì nel Gandhara certamente si fissò. L'altra cosa che scappa da dire e che è entro certi limiti dolorosa, perché fa venire a mente poi la distruzione dei grandi Buddha di Bamiyan, ebbene, il buddismo si diffuse rapidamente, largamente in India, ma così come largamente si diffuse, poi gradualmente scomparve. A tutt'oggi il buddismo è estremamente minoritario come forma filosofico-religiosa nell'India. Beh, ecco, il Gandhara ci fa respirare l'aria di un momento storico diverso. È un momento storico bello e affascinante, dove culture diverse parlavano, si intendevano e giungevano a dei risultati. Qui trasmetto perché il discorso diventerebbe affascinante forse, ma certamente troppo lungo. Allora, grazie ancora alla dottoressa Vidulli, buona serata a tutte e a tutti.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.